Secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Acclamiamo alla parola del Signore. Presenta a noi quest'oggi in una maniera tutta particolare e speciale. È il grande tema della sofferenza, del dolore, della malattia, della morte. Gesù che mette in rapporto la sua vita, la nostra vita, e ci fa riflettere moltissimo su che senso ha il dolore, la sofferenza nel mondo, che senso ha la guarigione da queste sofferenze, da questi dolori, che senso ha la sofferenza quando porta irrimediabilmente alla morte. Problema scottante per i nostri giorni, perché stiamo noi immersi tante volte anche nel nostro animo piuttosto pessimista a cogliere quale vita ci riserva la esistenza terrena, se è fatta di dolore, di malattie, di vecchiaia, di morte. Gesù che risponde a tutto questo attraverso una pagina luminosa del Vangelo di Marco. Anzitutto lui interviene e noi invece tante volte diciamo: vado dal medico, perché è lui che mi deve curare, è lui che mi deve guarire. E se per caso non lo fa, lo denuncio. Questo è il modo meno cristiano di impostare questo problema sul quale non riusciamo a trovare una risposta plausibile. Cosa fa Gesù? Gesù va nella casa di Simone e di Andrea perché Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, i primi quattro apostoli chiamati da Gesù, abitavano a Cafarnao, nella Galilea, e gli parlano della suocera che è molto grave, ha la febbre. Ma non la febbre dell'influenza, tante volte anche noi le superiamo queste cose, ma una febbre molto più problematica. E cosa fa Gesù? Gesù va dentro, si avvicina a questa suocera, la fa alzare e la prende per mano. Allora il dolore, il Signore non lo vuole, ma fa parte costitutiva del nostro esistere come uomini e come donne sulla faccia di questa terra. Siamo gente limitata, però teniamo presente che quando soffriamo, Gesù non si è dimenticato di noi, ma Gesù si avvicina a noi, ci fa alzare prendendoci per mano. Quel ci fa alzare è importante nella mente dell'Evangelista San Marco. Usa un bellissimo verbo che subito ci lascia un po' perplessi, egeiro. Sapete, in greco egeiro significa svegliare dal sonno. Quando c'è uno di noi che dorme, per farlo svegliare dal sonno si usa questo verbo. Pensate questo verbo che poi nella fede cristiana, nel Nuovo Testamento, è diventato un verbo chiave della nostra fede stessa. Perché? Perché quando Gesù risuscita dai morti, anche lì si usa egeiro, è stato svegliato dai morti. Allora la malattia, la sofferenza, il dolore, la morte sono un qualcosa di molto unito, ma sono un qualcosa che ti dicono che la vita non finisce con la malattia, la vita non finisce con la sofferenza, la vita non finisce con la morte, ma tutte queste cose fanno parte della Pasqua di Gesù, il quale per noi ha patito, ha sofferto, è entrato nel dolore, addirittura Isaia lo chiama l'uomo dei dolori, è morto per noi sulla croce ed è per questo che è passato dalla passione, dalla malattia alla morte fino alla risurrezione. Allora, come la suocera di Simone e di Andrea, anche noi ci affidiamo al Signore, ci mettiamo umilmente nelle sue mani. Questa è la prima grande scelta che i cristiani compiono. E Gesù quando è che ci guarisce? Ci guarisce nella sua giornata feriale, quotidiana. Non so se l'avete notato. Gesù comincia la sua giornata andando nella sinagoga. La sinagoga è un po' la chiesa del tempo. Gesù esce dalla sinagoga dopo che ha pregato insieme con tutti i suoi fratelli e sorelle ebrei. Esce dalla sinagoga dopo questo momento di preghiera al quale lui non ha mai, mai, mai rinunciato. Addirittura a Gerusalemme saliva al Tempio 3 volte in una giornata. E poi, quando ha guarito tutti alla porta della città di Cafarnao, al tramonto del sole, non va a dormire o a vedere la televisione. Gesù si ritira in un luogo deserto e là prega. Allora, la giornata del Signore è un affidarsi al Signore al mattino e alla sera, cioè un entrare sempre in comunione piena, completa e totale col Signore, Dio Padre suo e Padre nostro. Ecco perché è importante che noi riscopriamo il senso della malattia, della crisi, del sacrificio, del dolore, della morte, in questa prospettiva, nella prospettiva della Pasqua. Seconda osservazione, ma allora se noi ci affidiamo a Gesù, Gesù guariva tutti, allora diciamo, adesso non più. Questo non è vero, perché anche a Lourdes tante volte, a Fatima tante altre volte, a Loreto tante altre volte, per la intercessione di tanti santi succedono cose veramente strane, straordinarie, che noi chiamiamo miracoli. A parte questo, Gesù che cosa chiede a noi? Una collaborazione stretta, una collaborazione di unione, di comunione con Lui, e poi affida a noi la ricerca, quella ricerca scientifica che è fatta dai medici, da tutte le scienze mediche, da tutte le scienze dell'ecologia, insomma, da tutto quello che gli uomini possono fare per far sì che le malattie, i dolori, le sofferenze possano essere rimosse e tolte. Qualcuno dice, questo lo fanno tutti gli uomini, bello, è verissimo, è sacrosanto. Però facciamo un'ultima osservazione, che credo anche questa molto importante nella nostra fede cristiana. Noi che la fede cristiana tante volte la mettiamo nell'angolino della casa della nostra vita, la tiriamo fuori quando ci serve, sto male, allora Gesù perché non mi guarisci? Oppure c'è un dolore che mi colpisce, ma insomma capitano proprio tutte a me, Signore, non ti stanco, e via, e ci lamentiamo. Sapete che dal IV secolo al VI secolo c'erano le persone molto potenti e molto ricche che avevano dei medici che davano dei farmaci costosissimi e pochissimi potevano permettersi di pagare questi farmaci, non c'erano le mutue. I cappadoci, chi sono i cappadoci? Sono dei padri della Chiesa che vivevano sul serio questa pagina del Santo Vangelo. Cosa hanno fatto? Hanno inventato nel IV, V e VI secolo gli ospedali per i poveri. Hanno cominciato a radunare le persone cercando di approfondire con le loro erbe medicinali anche la guarigione possibilmente di questi fratelli, di queste sorelle che non potevano pagarsi le medicine molto molto care. Di più, quando loro non riuscivano a guarire questi fratelli e queste sorelle gravemente ammalate, cosa facevano? L'uovo di Colombo. Li preparavano a ben morire perché potessero vivere bene sulla faccia di questa terra e potessero godere eternamente il paradiso. Noi oggi di queste cose sorridiamo e forse facciamo anche bene, ma quando capita un tumore nella nostra vita che nessuno può toglierci, provate ad accostare al letto delle persone ammalate di tumori irreversibili, che cosa ci dite? Oh, qualcuno non lo vado neanche a trovare perché io non posso dire niente. Ma chi te l'ha detto? L'amore, la vicinanza, l'affetto, la preghiera sono fondamentali anche in quei momenti. Non solo, ma tante volte noi vediamo che attraverso determinate malattie non riusciamo a cavare un ragno dal buco e preparare i nostri fratelli o le nostre sorelle anche in questo modo. Il Signore ha inventato un sacramento che è un sacramento che ci aiuta a che cosa? A vivere il dolore secondo la sua volontà santa. Sempre, sempre e comunque in occasione di un intervento piuttosto serio, in occasione di una malattia piuttosto seria, in un'occasione di una debolezza che in fondo diventa un po' costitutiva nella nostra vita, il Signore ci regala la unzione degli infermi, che una volta povera gente di chiesa chiamava estrema unzione. Perché? Ma perché si dava soltanto nel momento del passaggio da questa vita all'altra vita. Oggi l'unzione degli infermi tu l'amministri perché il Signore ti è vicino e dà senso al tuo dolore, ti fa alzare, perché ti fa risorgere a vita nuova e ti prende per mano attraverso la Chiesa. Questo è il modo di poter entrare nel mistero del dolore ed è il modo soprattutto di offrirlo al Signore come ha fatto la suocera di Pietro. Lei appena è stata guarita non ha detto: oh che bello, adesso vado a fare la settimana bianca. No, ha detto semplicemente una cosa: la febbre l'ha lasciata, come la febbre l'ha lasciata si è messa a servire nel lavoro. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni e Gesù. Il servizio d'amore è quel servizio attraverso il quale anche tu senti che Gesù ti è talmente vicino che tu non puoi stare lontano dagli ammalati. Non puoi ignorare queste persone che hanno bisogno di te, che hanno bisogno della tua preghiera, che hanno bisogno del tuo amore, che hanno bisogno del tuo affetto. Allora chiediamo perdono al Signore se tante volte noi abbiamo schivato il dolore, se proprio perché a noi questo dolore faceva senso come adulti abbiamo detto: un bambino ma è bene che stia lontano dagli ospedali. Perché? Se c'è un amico, se c'è un familiare, se c'è un nonno, che so io, perché non portare anche il bambino? Perché questa esperienza fa parte costitutiva del nostro esistere nel tempo e nella eternità. Preghiamo il Signore per i nostri fratelli ammalati. Oggi è la giornata dedicata alla vita. Ho il dono della vita. Il Signore lo regala a tutti, ma non siamo eterni sulla faccia di questa terra. Viviamo 50, 80, 100 anni, 110 anni, poi stop. Poi il Signore ci chiama a vivere la nostra vita nell'eternità. Ebbene, ai giovani è affidato il dono della vita. Perché? Perché loro lo possano trasmettere come umili strumenti nelle mani di Dio ai fratelli e alle sorelle e possono rinnovare la generazione umana. Che il Signore ci dia questa grazia, non solo di comprendere come noi dobbiamo essere autosufficienti nel nostro modo tante volte superbo di esistere, ma che il Signore ci dia la grazia di dire: Signore, tu mi hai dato una missione, una vocazione nel mondo, quella di essere vicino alla malattia, quello di non lamentarmi per le malattie, quello di andare avanti, perché Signore credo in te, spero in te e nel tuo amore desidero servire i fratelli, soprattutto quelli che soffrono.